Voice over.
Sono le 17.49 e state ascoltando Radio Yulm!
Ecco, benvenuti a tutti su questo nuovissimo programma. Siamo qui in studio con Letizia, Rebecca e Sofia.
Ciao!
Ecco, allora, che cos'è questo nuovo programma? Si chiama VoiceOver.
Esatto, come si chiama VoiceOver? E raccontaci, Leti, che cos'è VoiceOver?
Vabbè, allora, non è un semplice programma, come puoi pensare.
No,
è un'esperienza.
È un'esperienza mistica.
È un viaggio. Parleremo di moda, parleremo di musica.
Due.
E poi parleremo di masterpiece.
Tre. Cioè masterpiece in che senso?
Allora, masterpiece non si può descrivere a parole. Parleremo di arte, parleremo di teatro e poi soprattutto di eventi.
Ma eventi del tipo?
E ad esempio noi andiamo ad un evento e poi riportiamo quella che è la nostra esperienza con un fine appunto divulgativo, per far conoscere alle persone ciò che ha da offrire la nostra città.
Quindi in poche parole facciamo 007, ragazzi, noi ci infiltriamo e poi vi raccontiamo le cose scabrose che succedono. E in questa puntata quindi affronteremo diversi argomenti per ogni ambito, quindi musica, moda e masterpiece. Ma ora ascoltiamoci Ercomi, Il ritmo delle cose.
Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumetesco, veramente poco. Sto mutando mentre fisso, stupidamente il vuoto, ancora poi di nuovo. Finché l'alba va via dalla via, non mi è più chiaro se sia musica o burocrazia. Questo caos che forma. Il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole. È il ritmo delle cose, e ti stancherai come fai con i siti. Mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo. È un moderno decrescendo, è un inferno a fuoco lento. Amore senza sentimento, è un violento decrescendo. E ti stancherai come fai con i siti. Mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo. Si può fermare la pioggia, ma è inutile scomodare i cieli. Se in quelle macchie di Rorschach ci vedi cose le più crudeli. Buttati nel mondo siamo alla prova, come si lancia per caso un bouquet da sposa. Esco da un'altra festa, esco dall'algoritmo, ritrovo la bellezza solo dietro l'imprevisto. È caos che corre, che lento muore. È il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le. Forse solo la stanchezza ti porta dentro quella stanza che hanno chiamato libertà, di dire no, di dire basta. Questo casino mi somiglia, è il lato scuro in piena vista. O è forse merda di un artista. È il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole. È il ritmo delle cose, e ti stancherai come fai con i vestiti. Mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo. È un moderno decrescendo, è un inferno a fuoco lento. Amore senza sentimento, è un violento decrescendo. E ti stancherai come fai con i vestiti. Mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo.
Ercomi, il ritmo delle cose. Sono le 17.54 e state ascoltando Radio Yulm. Ora addentriamoci nell'ambito della moda, sì. E parliamo di Coco Chanel.
Ma che facciamo? Facciamo un passo indietro, un viaggio nel tempo?
Ma sì,
andiamo sulla macchina del tempo, dai.
Andiamo sulla macchina del tempo e parliamo di uno dei capi iconici di questa figura importantissima, sì, nell'ambito della moda, quindi del Little Black Dress.
Sì, un abito che è stato lanciato quando? Un po' di tempo fa in realtà.
O per fuori, 1926.
Sì. E però comunque questa stilista con questo abito ha cambiato proprio il corso della moda del XX secolo, possiamo dire. Proprio perché anche il colore stesso dell'abito, che era esatto, nero, un colore che era piuttosto utilizzato quando moriva qualcuno.
Sì, esatto, era considerato un po' un colore un po'
cupo,
tetro.
Un po'.
Però lei gli ha voluto ridare vita rinominandolo come il colore dell'eleganza e della raffinatezza. Infatti ricordiamo che Coco Chanel inizialmente nasce come un artista che si ispira molto agli abiti degli uomini, e quindi in questo modo lei ha rivoluto portare questo aspetto della sua vita nella sua moda, che poi è stata rivoluzionaria. Quindi ha voluto portare l'elemento della praticità anche nel vestiario delle donne, che era rinomatamente un vestiario molto scomodo, caratterizzato da corsetti, gonne molto
mamma mia,
larghe.
Come
povera, io non ce la potrei fare, cioè no, già se i jeans un po' più stretti muoio.
No, no, infatti, cioè, quest'abito è stato proprio adatto a tutte le donne, indipendentemente anche da quello che era lo stato sociale che avevano all'epoca, cioè, esatto, ma anche proprio per una praticità, insomma, rispetto sì, agli abiti. Sì. Usuali, era anche più comodo.
Esatto, cioè nasce proprio come abito che si può usare di giorno, di sera, per eventi eleganti, per momenti un po' più così.
Un po' così.
Un po' più così.
Ecco, simbolo anche di emancipazione femminile.
Assolutamente, assolutamente, perché poi ricordiamo quegli anni, 1926, siamo dopo la prima guerra mondiale, pre-seconda guerra mondiale, la terza non c'è ancora stata, va bene. E quindi...
Meno male, per fortuna.
Va bene così. E quindi che cosa succede? In quegli anni le donne stavano cercando una propria libertà, una propria indipendenza. Sì. E all'epoca il vestiario delle donne, quindi quello che loro indossavano, diceva molto sulla classe sociale del loro marito e dunque anche la loro. Però con questo Little Black Dress Coco Chanel vuole rivendicare un'eleganza e un'indipendenza della donna, e proprio così divenne uno dei capi più importanti e dei must have negli armadi di tutte le donne.
È vero, infatti lo ricordiamo soprattutto anche grazie ad Audrey Hepburn in colazione da Tiffany.
Bellissimo.
Cioè io mi ricordo quel vestito,
Madonna.
Ma quel vestito era proprio il Little Black Dress di Chanel.
Esatto, allora, a parte che quel film clamoroso, clamoroso,
è un classico, un classico da vedere. Per forza.
Un classico. E poi sicuramente anche il fatto che delle attrici abbiano cominciato ad indossare questo Little Black Dress ha aumentato esponenzialmente la sua fama.
Sì.
No, come un po' Marilyn Monroe che sì, ha indossato il Chanel No. 5 di Coco Chanel, anche lì boom, esploso.
È
oggi
vero.
Chi è che non lo conosce?
Buonissimo, tra l'altro.
Fantastico. Un po' costoso.
Un po' costoso quello sì, però vabbè, si paga il marchio, insomma. Però vediamo che appunto non è stata solo lei l'unica attrice, come hai detto te, si è evoluto nel corso del
esatto,
tempo, numerose attrici l'hanno utilizzato e è proprio un abito quindi semplice ma che al tempo stesso rappresenta simbolo di raffinatezza e è bello proprio da vedere.
Sì, esatto,
insomma.
Chanel insomma diceva no, basta alle donne che devono soffrire quando indossano degli abiti. Lei era amante degli sport, amava andare a cavallo, giocare a golf, insomma per gran parte della sua vita è stata la natura, cioè circondata dalla natura.
Sì, sì.
E quindi proprio per questo si è ispirato a questo tipo di praticità, proprio prendendo ispirazione sì, dagli abiti che utilizzavano gli uomini per lavorare. E inoltre lei sosteneva, proprio questa è una sua frase, che la moda non fosse un qualcosa che esisteva solo nei vestiti, la moda è nel cielo, nella strada, nelle idee, nella nostra maniera di vivere, nella maniera in cui trattiamo gli altri. Quindi per lei la moda doveva essere un'estensione della personalità della persona, un qualcosa che fosse naturale, che non dovesse essere imposto da norme sociali e norme del bon ton, insomma. Quindi
bellissima.
Little Black Dress è proprio un pensiero che va a ridefinire la moda femminile, e quindi è stato un punto fondamentale di risvolta poi
sì,
in quello che è stata
è un abito
femminile,
fondamentale per comunicare quindi proprio la propria personalità anche. E nel corso del tempo ci sono stati anche dei cambiamenti cambiamenti però che sono stati fatti all'abito, ma nonostante tutto vediamo che l'essenza dell'abito, quindi il perché era stato creato, è rimasto invariato nel corso del tempo. Quindi un abito versatile, semplice ma d'effetto, per sembrare sempre alla moda. E quindi un abito senza tempo.
E lo dice la Leti, che oggi è vestita tutta di nero, tra l'altro, quindi forse lei è un po' di parte.
Eh beh, certo, mi sono dovuta ispirare un po' al tema del giorno, insomma, con questo viaggio fantastico indietro nel tempo.
Esattamente, anche perché non solo si parla di nero con Coco Chanel, ma si parla di nero anche con Sanremo.
Ecco,
Sanremo.
Il famosissimo Sanremo, preferito dalla Sofì.
La Sofì dalla nostra regia.
Approva. Sì, perché cioè Sanremo... A Sanremo abbiamo visto un sacco di artisti che indossavano abiti neri, ma in realtà questo nero, ma l'hanno letto il regolamento di Fanta Sanremo? Ma secondo me no,
ragazzi, secondo me no. Il nero era un malus, ti toglieva punti, cioè cosa avete indossato a fare?
Mia, cioè, è vergognoso. Tipo ad esempio Giorgia, perché hai messo il vestito nero?
Giorgia,
cioè,
è sempre nera.
Giorgia, no, male. Hai una voce splendida, eri la favorita da tutti, perché tutti ti amavano, perché oggettivamente parliamo dell'estensione
una
vocale di Giorgia, bellissima,
assurda.
Però, e lo dicono anche molti critici, ma il nero, dai, l'abito nero no. E perché i The Colors tutti in total black? Ma è possibile questa cosa? Tutti in total black.
Vabbè, però d'altra parte c'è stato Malgioglio che ha detto: ma sapete che cosa? Facciamo un inno al Milan. E quindi lui si è vestito
nero e rosso,
ma fantastico, perché aveva tipo delle spalline che sono appuntite, no? Sembravano dei razzi pronti a decollare. Quindi è stata un'icona come al solito, insomma.
Sì, ma infatti abbiamo raccolto un po' di commenti dal web,
esatto,
in giro, e abbiamo appunto pensato di inserire un'edizione speciale della nostra rubrica Trendy tremendi.
Esatto,
più
tremendi, perché già abbiamo cominciato con Malgioglio, che tremendo per tutti, per
tremendo,
tutto il web,
con le spalline.
Stilisti.
Io avevo paura, se mi era vicino, secondo me
gli caccio un occhio.
Ma non lo so. Vabbè, allora parliamo quindi un po' di questi abiti. Allora, Malgioglio, diciamo, ha dato del suo, però comunque ci sono stati anche altri conduttori, conduttrici.
Esatto.
Ad esempio, tipo, che mi dici di Clerici, Antonella Clerici?
Allora, Antonella Clerici, che è stata una delle co-conduttrici della prima serata, secondo Enzo Miccio, uno dei critici che si è...
Icona del fashion.
Esatto. Che si è pronunciato, ha puntato su abiti che sono giusti per il suo fisico, anche qui con la presenza del nero, e talvolta
però una modifica.
Una modifica?
Eh sì, Enzo Miccio ha dato un consiglio.
Sì, e cosa ci ha detto Leti?
Dai, un po' di décolleté.
Più
mostra, giustamente uno lo possiede. Ha detto che sarebbe stato più appropriato.
Però la Clerici ha dichiarato di aver disegnato lei stessa tutti i suoi abiti. E in particolare per uno di questi si è concentrata sull'effetto Trop d'œil.
Addirittura, no.
Questo francesismo, che cosa vuol dire? Praticamente è un'illusione ottica, generalmente utilizzata anche in architettura per le chiese,
sì.
Così per aumentare gli spazi. In questo caso lei l'ha utilizzato per rendere più snella la sua figura. Però stacchiamoci, parliamo anche di Rose Villain, sempre parlando del nero.
Fuori legge.
Ragazzi, avete visto la mossa
da
gatta?
L'icona della femminilità. Cioè, in questo Sanremo si è dimostrata un'icona
della femminilità.
Con i suoi abiti, soprattutto, cioè, vediamo gli abiti di Fendi fatti su misura. Ma quel contrasto del rosso con il blu dei capelli, ne vogliamo parlare?
È tanta roba. Lì i miei occhi hanno detto aiuto, non solo i miei. Però molti invece hanno apprezzato. Abbiamo notato che è stata apprezzata questa scelta,
sì,
anche
sì,
per...
Sì.
Appunto la scelta del rosso, che era un bonus,
il contrasto
per
vero,
il Fanta Sanremo.
Ecco, ha rimediato tutti quei malus che hanno fatto perdere. No, vabbè. E parlando di donne, sempre c'è anche Elodie.
Elodie, ragazzi,
a me è piaciuta molto.
Allora,
però sul web abbiamo trovato dei pareri discordanti.
Esatto, ci sono stati alcuni che hanno sostenuto che l'abito della prima serata, avete presente quello un po' argentato che sembrava un po' acqua di scendere dal suo meraviglioso
bellissimo
corpo,
a me è piaciuto. Però sul web
cos'è che hanno detto? Che sembrava la carta stagnola in cui si avvolge il kebab. Però ragazzi, che carta stagnola! Anch'io
infatti,
la voglio una carta stagnola,
sì,
così.
Bellissimo.
Quindi Elodie si è trasformata in Elodea.
Elodea. Ecco, infatti questo è quello che ha detto l'influencer Luigi Giaretti, un fashion TikToker.
Esattamente.
Ancora parliamo di una rivelazione. Adesso qui sono le 6, quindi me ne sto dando un po' di testa. Lucio Corsi.
Lucio Corsi, ragazzi, è un mito, questo
è un grande, cioè Lucio partendo, Corsi. Vabbè, la musica lasciamo stare, è bellissimo, esatto. Un capolavoro, ma parliamo degli outfit che ha utilizzato in diverse tournée, ha deciso di riportare gli stessi outfit fatti da lui, e poi la cosa più iconica qual è stata?
La cosa più iconica è stata che si sono accorti che nelle spalline del suo vestito, l'imbottitura, che cos'erano? I sacchetti delle patatine chips, ragazzi.
Bellissimo.
Cioè, come è venuto in mente?
Bellissimo.
Un genio.
Ecco, infatti, fateci sapere cosa ne pensate, scriveteci al numero 331 14 38 923. Ecco, continuiamo con la hit. La hit per me.
La hit. Chi è la hit per te?
La hit per me.
Perché io sto
cuoricini.
Pensando... Cuoricini.
Scusate, ma resta in testa. Cioè, io sono 4 giorni, mia mamma mi vedeva, io nel frattempo cantavo cuoricini, cuoricini.
Meno male che la sessione è finita, ragazzi, perché sennò sarebbe stato un disastro.
Io non l'avrei studiato. E infatti, come cose hanno fatto dei look molto... Si sono fatti notare, insomma.
Esatto, sono stati...
Molto appariscenti. Soprattutto lei. Lei è proprio una diva, ha osato tantissimo.
Lei particolare, ma in generale le ragazze osano sempre un po' di più,
Sì.
Però devo dire, parlando di ragazze, Bianca Balti. Bianca Balti, cioè tra la seconda serata di cui è stata la co-conduttrice con Custom Made Valentino, Armani Privé, Fendi, Roberto Cavalli, ragazzi, e la
spettacolo,
finale.
Spettacolo!
Elegantissima, magnifica, una dea ha conquistato i cuori di tutti, ecco, dal web alle case.
È vero, ecco, lei ha anche letto Lamborghini, ma vogliamo parlare del suo stilista, ovvero Marco Ferra. Cioè, lo stilista che ha anche vestito Taylor Swift.
No, vabbè!
All'era Stur, ha vestito Taylor Swift, ma... Elettra Lamborghini era stupenda, veramente meravigliosa, degli abiti stupendi.
Ma ora, prima di passare al nostro prossimo argomento,
continuando
ovvero...
sempre con Sanremo, però,
esatto,
non lo lasciamo,
ragazzi,
non lo
ci sappiamo.
Il nostro culto.
Per rimanere sempre in tema, fuori legge, Rose Villain. Cosa fai? Mentre tutti dormono, chissà se mi pensi o no. Mentre la luna cala su di noi, splende in alto, guarda, ma una volta giudica. Nostalgia puttana, sono sola come lei. Che cosa fai? Mentre tutti sognano, ma forse oltre. Mentre tutti siamo
forse il passato è lì tremizzato, io ore senza te,
senza te,
sento il tuo nome inizia a piovere fuori e dentro me.
Mi rigiro nel letto, non dormo più, vorrei saperti dire di no, c'è quel film che ti piace con la TV, sembra che stia parlando di noi.
Se pensarti fosse un crimine, stanotte io sarai
fuori.
Legge di Rose Villan. Ecco, siamo vicini a Pasqua più o meno, però la settimana santa l'abbiamo anticipata. Sì, l'abbiamo anticipata. Perché? Perché c'è stata la settimana santa di Sanremo. Ma che ti pensi? Ecco, santa non solo per la muda, ovviamente,
anche
ma
per
anche
la
soprattutto
musica.
Per la musica. Infatti, un festival emblema della canzone italiana. In particolare, inauguriamo una nuova rubrica. Canzone della settimana! Ecco, per questa settimana ci siamo affidate alle classifiche di Spotify, che vedono il maggior numero di ascolti per diversi cantanti che erano in, al festival di Sanremo. E infatti, appunto, ricordiamo il vincitore, Olly. Ecco, lui,
ovviamente.
primo posto della classifica.
Vabbè, prevedibile, insomma, è arrivato prima a Sanremo, quindi è primo anche sulla nostra classifica di Spotify.
Sì, infatti hanno fatto anche proprio un'analisi del testo, proprio specifica. Chi l'ha fatto? Vanity Fair, ecco. E infatti appunto fa l'analisi del testo Balor da Nostalgia, con il quale Olly ha vinto. Ecco, quest'anno Olly soprattutto era proprio uno dei favoriti per la top 5 di Sanremo, grazie proprio al numero di ascolti. Infatti un artista emergentissimo, si può dire.
Esatto, ci aspettiamo che, insomma, farà grandi cose.
Sì.
E nel secondo posto invece, come brano più ascoltato, vi è
Dudum.
Battito di Fedez,
sì.
Che tra poco raggiungerà gli 8 milioni di ascolti, e a seguire invece chi è?
Dammi una mano,
il
che
rivale,
che c'ho nel cuore, solo non... Abbiamo Tony
la
F,
la mia cantante.
Cioè, dopo il dissing di Tony F e Fedez,
alla fine
adesso
ha vinto,
sono vicini.
Chi ha vinto? Fedez, perché è arrivato prima di Tony F.
Prima di Tony F. Sono vicini, cioè, ma rendiamoci conto,
sono
che
vicini,
shock.
Vicini,
e poi abbiamo... E poi che abbiamo?
E poi che abbiamo? Abbiamo una donna, finalmente.
Sì, la mia cura. Sì, la mia cura, la cura per me.
Anche tu l'hai.
Di Giorgia, Giorgia emblema, come non poteva essere della top 5. Cioè, Spotify ha riconfermato esattamente quello che pensano tutti. Quello che pensa il pubblico, quello che pensa il web, ovvero che Giorgia ha una voce splendida che
splendida.
Deve stare per forza nella top 5.
Splendida. E poi... in realtà poi la critica sosteneva che Giorgia si meritasse qualche posto in più. Non solo su Spotify, ma anche a Sanremo, però un quarto posto, insomma, niente male. Sì. E alla fine, a chiudere la top 5, vi è la canzone di Achille Lauro, quindi sì, Incoscienti Giovani, con 4,9 milioni di click.
Sì, e poi abbiamo anche altre canzoni che comunque sono andate benissimo. Vediamo su Spotify che dopo la top 5 c'è anche la canzone che abbiamo appena ascoltato, Fuori Legge di Rose Villain. Abbiamo quella di Bresh, quella di Elodie e ovviamente quella di Lucio Corsi, che abbiamo commentato prima. Ecco, e quindi Lucio Corsi si rivela una grande scoperta per tutti, come abbiamo potuto vedere, veramente.
Assolutamente.
Non solo a livello musicale, ma proprio a livello di testi profondi che arrivano a toccare il cuore delle persone.
Sì, ha conquistato critica, stampa, pubblico di tutte le età, anche più
sì,
giovani.
È vero.
E non è cosa facile
sì,
da fare.
Anche su TikTok ho visto moltissime,
già dei trend che sono partiti con la sua canzone Volevo essere un duro.
Tutti volevamo essere dei duri, ma in realtà sotto sotto, in fondo. Ecco, però abbiamo parlato della nostra settimana santa, ma che possiamo fare? Non, dobbiamo parlare anche di qualcosa di più internazionale.
Esatto.
Dai.
E
dobbiamo,
internazionale, ma a livelli proprio
estremi,
alti alti. Perché ragazzi, ora noi vi parliamo di Lady Gaga. Che cosa è successo con Lady Gaga?
Il sito ufficiale ha dato una notizia che proprio... cioè, io, guarda, scioccata. Tutti
perché?
Quanti scioccati per questa notizia che ha dato Lady Gaga. I social stanno impazzendo. Che cosa ha fatto?
Che cosa è successo? Praticamente sul sito ufficiale della cantante c'è stato un gioco di lettere particolari, erano delle lettere nere che fluttuavano su uno sfondo arancione in uno dei suoi video e ha suscitato particolare curiosità tra i fan, perché mettendo insieme tutte queste lettere c'erano delle frasi che si crede appartengano al suo nuovo album Mayhem, che uscirà poi il 7 marzo.
Ma seriamente?
Cioè, tipo, c'erano messaggi tipo soffoca la fama e spera che ti dia il massimo.
Gesù.
Oppure sono la... Sì, così è un po' strano. Però sono la celebrità perfetta, tocca la mia vena, succhio il mio diamante di sangue. Insomma, frasi molto in stile Lady Gaga, e che ci aspettiamo dal suo nuovo album.
Infatti, sì, un album che segna proprio il ritorno di Lady Gaga, è da un po' che non si sentiva, ecco. Il suo ultimo album è stato nel 2020, insomma. E in particolare, in un comunicato, la pop star ha raccontato un po' di quella che è stata questa creazione, di questo viaggio, un viaggio personale, un viaggio alla scoperta di se stessi, nato proprio dalla paura di tornare appunto con la musica pop dopo un po' di anni in cui era rimasta, diciamo, aveva preso una pausa.
E con i suoi singoli tipo Desisa, Abracadabra, che abbiamo sentito ai Grammy Awards del 2025, già abbiamo avuto un po' un assaggio di quale sarà il nuovo suono del suo album. E niente, quindi dall'America ora passiamo a un paese un po' inaspettato che, poverino, non lo sente mai nessuno. E qual è questo paese?
L'Estonia.
Ragazzi, l'Estonia.
Sì.
Ora, c'è una notizia
assurda. Guarda, io sono rimasta scioccata.
Assurda.
Anche tutti perché... scioccati, perché tutti quanti hanno scoperto un nuovo cantante,
ma che ha pure tipo dei collegamenti con l'Italia.
Sì.
Perché c'è questo nuovo cantante che ha fatto una canzone che parteciperà all'Eurovision.
Rullo di tamburi, diciamo il nome.
Oh! Qual è la canzone? È
Espresso Macchiato. Bellissimo. Quello che tutti avrebbero bisogno di prendere la mattina per svegliarsi, soprattutto prima di venire a lezione, perché ragazzi, il caffè serve sempre,
soprattutto le lezioni delle 9.
Parliamo di chi? Parliamo di Tommy Cash, un artista che è diventato famosissimo tra i giovani italiani ultimamente, perché appunto con questa canzone ha fatto scalpore. In realtà lui, sia con i suoi outfit e sia con i suoi testi, le sue canzoni, ha sempre portato un qualcosa controtendenza.
Sì,
ecco.
Un po' di innovazione, un po' di rivoluzione, anche con le sue coreografie.
Sì, una ventata d'aria fresca, insomma.
Esatto, di energia, no? Un po' quella del caffè. E questo brano viene cantato in italiano e mescola un po' l'ironia con degli stereotipi tipici legati alla cultura italiana, quindi caffè solito, no, mandolino, pizza,
e la pasta dove la lasci, scusa.
È vero, anche la pasta
quella è importante, no, però per lui il caffè prima di tutti.
Esatto, perché canta tipo mio amore, espresso macchiato, no stress, non need to be espresso, ragazzi, sì. Io non andrò all'Eurovision, però questo è il suo testo.
Sì, quindi un amante del caffè, cioè, avevo capito, un amante del caffè, della vita frenetica che corre, cioè... Bellissimo. Quindi lui porterà questo brano all'Eurovision, che lo vedremo appunto. E vedremo sfidarsi anche con il nostro cantante italiano, con Olly.
E però non sappiamo in realtà ancora se Olly parteciperà all'Eurovision, se accetterà o meno questa grandiosa opportunità.
Se non accetterà, ci sarà Lucio Corsi a portare
con Topo Gigio.
No, Topo Gigio non penso lo porterà all'Eurovision.
No,
però sarebbe bello, rappresenterebbe un po' come si sono sentiti tutti gli italiani durante la serata delle cover. Ecco, abbiamo letto un sacco di commenti positivi in realtà.
Sì.
Ha toccato il cuore di tutti, di bambini, di adulti che si sono rivisti in questo personaggio, veramente.
Ma Leti, ha toccato il cuore o i cuoricini?
Ma i cuoricini!
Perché ora abbiamo come cose cuoricini.
Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra. Popolare. E mi hai buttato.
che dovrei dire? Io che ti parlavo e tu nemmeno ti mettevi ad ascoltare.
Tu mettevi solo
senza cuoricini, cuoricini per l'autostima, cuoricini, cuoricini che medicina, cuoricini, cuoricini ma che tolgono il gusto di sbagliare.
Cuoricini, come cose. Bene, abbiamo parlato di moda, abbiamo parlato di musica e adesso c'è il terzo blocco,
cosa
quello di
manca?
Masterpiece.
Masterpiece.
Ecco, oggi in particolare parliamo di arte, sì, di una mostra da non perdere, perché la nostra città ospita una mostra bellissima per i critici, infatti dal 15 febbraio fino al 29 giugno del 2025, dopo più di 30 anni... Palazzo Reale, sì, Palazzo Reale torna a celebrare un artista poliedrico, originalissimo, quale Felice Casorati. Ecco. Felice Casorati ha una pittura che prende spunto dal sogno, un po' come i bambini che sognano, dal sogno, dalla tradizione figurativa di quella che è la classicità rinascimentale italiana, in particolare del 300 e del 400.
Quindi questo è un artista che è complicato in realtà da inserire in una specifica corrente, perché viene associato a quello che è il realismo magico, che è una modalità espressiva che è tipica dell'Italia negli anni 20.
Sì.
Dove praticamente vengono rifiutate le avanguardie futuriste e quelle espressioniste, ed è fondata su un'immagine che è realistica e che si presenta però in modo dettagliato, cioè vuole andare nel profondo.
Sì.
Esatto.
Si sente proprio, si può vedere proprio questa resa così tersa, spesso indagata, proprio nei dettagli precisi, insomma. E in particolare le opere di Casorati danno spesso l'impressione di essere pietrificate, cioè proprio così, immobili, come delle vere e proprie sculture. E questo perché invece di ricercare quella che è proprio l'espressione tipica, che di solito appunto è qualcosa che si fa solitamente,
sì, ad esempio attraverso il colore, il segno,
sì,
in
sì,
questo
sì.
modo,
lui vuole proprio dare valore a quella che è la forma dei piani, dei volumi, ottenuto grazie ad un colore tonale e non realistico, quindi proprio per questo è difficile inquadrarlo in una determinata epoca storica, ecco. E appunto vediamo che questa mostra dedicata a Felice Casorati, è proprio un'antologica che ricostruisce proprio l'attività dell'artista, possiamo dire, ripercorre
esatto.
diverse stagioni della sua pittura.
E quindi c'è questa esposizione che raccoglie 100 opere,
parecchie insomma.
Esatto, particolarmente note di Casorati, tra cui troviamo dipinti, sculture, disegni, opere grafiche, insomma, chi più ne ha più ne metta, e che provengono da raccolte private oppure da collezioni museali.
Sì, quindi un'occasione da non perdere.
Esatto, perché ad esempio sono state riprese direttamente dalla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, che è il museo dove vi è il concentrato maggiore delle opere di Casorati. Quindi questa mostra vuole mettere in luce la vocazione e proprio queste attività poliedriche dell'artista e che spingono oltre la pittura in tutte le altre arti.
Sì, è vero, è vero, come anche nella scultura. E in particolare la mostra si apre proprio con la sorella Elvira, un soggetto ricorrente proprio in quella che è l'arte di Casorati, che ci accoglie appunto a questo ingresso in modo così, appunto, come se fosse
una casa, cioè alla casa, e c'è la signora Elvira che
ci accoglie.
Buongiorno, ragazzi.
È una bellissima opera del 1907 che segna l'esordio della Biennale di Venezia, un'opera presentata alla Biennale di Venezia. E
tra le sue opere non mancano sentimenti che sono un po' di malinconia, di assenza, dolore, solitudine, ricerca dell'identità. Esatto.
Alla scoperta del futuro. Ecco, sì, quindi diciamo è proprio un vero e proprio viaggio, con alla fine il suo culmine nel rappresentare quello che è il legame storico tra l'artista e proprio la città di Milano. Sì, perché appunto la città di Milano ha rappresentato un luogo centrale nella vita dell'artista, che ha attribuito infatti una funzione strategica. Per chi non lo sapesse, Milano fu la prima città in Italia a dotarsi di un moderno sistema e mercato dell'arte. Quindi questo legame viene lodato, celebrato, possiamo dire, attraverso quelle che sono le tempere che sono presenti alla chiusura della mostra, che ci catapultano nell'universo del teatro della Scala. Un sogno.
Esatto.
Un sogno. Come appunto i temi proprio che tratta Casorati.
Come la sua pittura. Quindi ragazzi, noi vi ricordiamo dal 15 febbraio fino al 29 giugno 2025 a Palazzo Reale ritorna Casorati.
Voice over Radio Yulm.
Sono le 18:27 e noi oggi abbiamo concluso la nostra prima puntata.
No, bruttissimo così. Che brutta notizia, però per fortuna che dopo ritorniamo, insomma.
Torniamo. Sì. E abbiamo parlato di un sacco di notizie interessanti, quindi rivediamole velocemente nell'ambito della musica.
Ecco, nell'ambito della musica abbiamo parlato di Sanremo, la canzone della settimana, Lady Gaga, l'Eurovision e Sonia. Abbiamo parlato della moda, un vero e proprio viaggio nel tempo con Chanel, e la rubrica Trendy e Tremendi, bellissima posso dire, ed infine le mostre da non perdere a Palazzo Reale, con la mostra di Casorati appunto.
Quindi ragazzi, noi siamo Rebecca, Letizia, Sofia e ci rivediamo martedì prossimo.
Ciao!
And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.